Salve a tutti ragazzi e ben respawnati qui, proprio su Respawn. Oggi, a differenza delle precedenti settimane, ci sarà un episodio un po' diverso. Innanzitutto perché questo sarà un episodio prettamente a braccio, con il minore dei tagli possibili, di montaggio possibile e possibilmente anche il più fluido possibile. Faccio questo perché voglio innanzitutto provare a imparare qualcosa di nuovo, dato che i precedenti episodi erano tutti scriptati, quasi imparati a memoria chiaramente, e poi riprodotti nell'episodio. In questo caso invece appunto voglio andare a braccio, sia perché appunto voglio imparare qualcosa, sia perché potrebbe semplificarmi davvero la vita qualora mi trovassi bene nel farlo. In secondo luogo, questo sarà il primo episodio che non parlerà più di concetti, critica e panorama videoludico in generale, ma si parlerà in questo caso di singoli videogiochi. E dal momento che la scorsa settimana abbiamo parlato di GaaS, oggi intendo parlare proprio di un GaaS, di un Game as a Service, e il gioco è Sea of Thieves. La differenza con gli episodi che trattano appunto argomenti precisi e tematici è che non cercherò con i singoli titoli di fare una critica videoludica di chissà che tipo, ma piuttosto vi parlo semplicemente di giochi che io ho amato, che consiglio di giocare e che credo valga la pena di giocare. Quindi parlerò magari anche di qualche contro, ma essenzialmente dei pro, delle qualità, di come è nato il videogioco e via dicendo a seconda del titolo. Dunque, come si suol dire, bando alle ciance e parliamo del titolo in questione. Sea of Thieves è uscito ormai quasi un anno e mezzo fa, diciamo poco più di un anno in realtà. È uscito il 20 marzo 2018 ed è un'esclusiva Microsoft, quindi si può giocare solo tramite computer o console Xbox. All'uscita è stato un gioco che veniva venduto sia singolarmente, a prezzo pieno 60 euro se non erro, ma anche e soprattutto su Game Pass, al costo di un euro per il primo mese, poi chiaramente continuando a pagare l'abbonamento. E togliamoci subito un sassolino nella scarpa. Sea of Thieves quando uscì non fu molto ben visto perché, come tutti i GaaS, aveva il grosso problema di essere un gioco precoce, non ancora pronto all'uscita, ma che si sarebbe sviluppato nel tempo. Io ho avuto la fortuna di giocarlo molto dopo, e dopo ne parliamo appunto, ma se l'avessi comprato al day one, anzi io l'ho fatto, l'ho scaricato tramite il Game Pass ma poi non ci ho giocato, se l'avessi giocato al day one, probabilmente l'avrei criticato tanto quanto l'hanno criticato gli altri videogiocatori, perché effettivamente era un gioco carente sotto diversi punti di vista. Oggi però non è così, oggi tutti quei giocatori sono tornati a giocarci, lo elogiano, ed è considerato tra i migliori GaaS, Game as a Service, al momento, per quanto mi riguarda il migliore al momento. Ad ogni modo, questo credo sia l'unico grande difetto di Sea of Thieves, che ormai però è sparito nel dimenticatoio. In generale sicuramente ci sono dei minori difetti, ma niente che vada realmente ad intaccare il gioco in sé. Comunque, come vi dicevo, Sea of Thieves io lo comprai al day one, lo scaricai tramite il Game Pass, tuttora ci gioco tramite il Game Pass, un servizio meraviglioso, di cui sicuramente parlerò in un singolo episodio. E come vi dicevo, io ho iniziato a giocarvi tardi, nel febbraio di quest'anno, perché un mio caro amico mi ha convinto essenzialmente. Io l'ho avuto appunto installato fin da subito, ma non mi sono molto interessato in realtà, perché banalmente lo reputavo un gioco che non fosse di mio gusto, e più che altro avevo molta paura di perdermici, considerandolo un gioco GaaS, preferivo evitare di giocarlo, mai scelta più sbagliata fu fatta, perché è tutto il contrario di Sea of Thieves. Ad ogni modo questo mio amico mi convince a giocarci, e quindi quella sera di febbraio stava anche diluviando fuori, me lo ricordo molto bene, entrammo in gioco, dovemmo creare il personaggio, e Sea of Thieves ha tutta una sua particolare creazione del personaggio, perché non ha per nulla customizzazione, ti ritrovi all'interno di una taverna con una trave al centro e sei personaggi che respawnano esattamente a tua scelta, cioè tu clicchi il tasto respawn e loro cambiano di aspetto, cambiano di colore di pelle, cambiano di espressione, di viso, di magrezza e grassezza, quindi di forma fisica, a tutte le varie differenze che può avere un personaggio, ma sono casuali, create dall'editor del videogioco. Quindi in Sea of Thieves non si può creare un proprio personaggio ad immagine e somiglianza di ciò che si vuole, ma sono sempre personaggi casuali. Rare ha spiegato che questo l'ha scelto semplicemente perché vuole che all'interno del gioco il pirata sia unico. Difatti non esisteranno mai due personaggi identici in Sea of Thieves, perché il generatore casuale genera sempre nuovi volti, nuovi aspetti, E questo è molto bello perché quando si raggiunge una certa notorietà all'interno del gioco si è riconosciuti proprio per il proprio aspetto unico. Quindi una cosa davvero molto interessante. Ad ogni modo, dopo un 200 respawn di personaggi troviamo quello che ci ispira ed entriamo in gioco. Appena entriamo siamo su un avamposto. Ogni volta che fai un login in CLTs fai il respawn in un avamposto casuale del mondo di gioco. L'avamposto contiene taverne, le compagnie di commercio di cui parleremo dopo e varie altre casupole. Appena entriamo però, quello che volevamo fare era navigare, andare sulla barca e navigare. Ah, innanzitutto quando entri in Sea of Thieves puoi fare una scelta molto importante. Ci sono tre tipi di imbarcazioni attualmente, c'è la sloop, una barchetta a vela molto più piccola adatta a due persone, il brigantino, una nave piuttosto grande adatta a tre persone, e il galeone, che sapete benissimo che cos'è, adatta a quattro persone. Quindi dopo aver fatto quella scelta e aver scelto lo sloop, entriamo in gioco e diluvia. Diluvia anche in gioco. Siamo in questo avamposto, chiaramente che non conoscevamo, il cielo è nero, c'è il ciclone, vediamo l'occhio del ciclone vicino a noi, vicino all'isola, e diluvia. E io ero un bambino, essenzialmente, perché sono corso alla sloop per cercare di navigarla, vediamo come tirare su l'ancora, come muovere l'argano, tirare giù le vele. Io vado al timone, usurpatore, e inizio a navigare, no? Da capitano con il mio amico che faceva il mozzo, essenzialmente. Ed è stata una delle esperienze più belle che abbia mai fatto in vita mia in un videogioco. Al pari di un visore VR, perché appena abbiamo iniziato a navigare c'era il mare mosso, che la tempesta perfetta te lo sogni. C'erano delle onde che entravano direttamente dentro la nave e dentro la sloop. E bisognava correre sotto coperta in sentina a svuotare tramite dei secchi l'acqua. In più la bussola andava per i cavoli suoi, essenzialmente, a causa della tempesta, del ciclone, e navigare, usare il timone, era estremamente difficile, lo percepivi. In più questa barca che andava in alto, in alto, in alto sull'onda e tornava giù, mi è sembrata, anzi l'ho percepita proprio come una cosa realistica. Proprio identico all'idea del sensore VR, del visore VR. Poi chiaramente questa cosa qui nei successivi mesi si è calmata, si è acquietata, il gioco è tornato più che altro nelle sue corde basiche, ma quella sera lì, e tuttora comunque capita ogni tanto, il gioco è estremamente realistico. E ricordo che appunto quella sera non smettemmo di giocare per 4-5 ore, perché ci fu una fulminazione nel nostro cervello. Era estremamente divertente, estremamente realistico, sebbene comunque Sea of Thieves abbia dentro di sé una grafica molto cartonesca, ma è una grafica che talvolta è piuttosto realistica e talvolta è piuttosto cartonesca, e questo non va per nulla ad intaccare il gioco, anzi probabilmente ti fa immergere molto di più. E quella sera lì è stata la sera che ha segnato il mio inizio su Sea of Thieves. È stato davvero qualcosa di unico che faccio molta fatica a spiegare e che consiglio a tutti di provare, e spero che tutti quelli che loggeranno avranno una tempesta davanti ai loro occhi, perché secondo me iniziare durante una tempesta è proprio diciamo il bacio di Sea of Thieves iniziale che possa lasciarti qualcosa. Ad ogni modo, che cos'è che amo di Sea of Thieves in generale, così vi potete fare anche un'idea di che cos'è il gioco? Innanzitutto ha delle musiche meravigliose, che vi lascio anche qui sotto in descrizione direttamente da YouTube, dal canale Rare, così potete ascoltarle. Principalmente sono suonate con tre strumenti, che sono il violino, la concertina e la ghironda. E tutti strumenti comunque prettamente medievali, il violino si usa ancora oggi, ma concertina e ghironda sono un po' spariti e sono piuttosto sicuro che non li conoscete nemmeno, come non li conoscevo io prima di giocare a Sea of Thieves, se non per sentito dire. E non solo queste musiche vengono suonate con questi strumenti, ma tu da pirata all'interno del gioco hai questi strumenti, puoi difatti suonare il violino, la concertina e la ghironda, e insieme alla tua ciurma mescolare gli strumenti per fare delle sinfonie diverse, tutte meravigliose. Come dicevo, vi lascio anche queste in descrizione e vi lascio anche un video meraviglioso che spiega l'autore di queste musiche, come le ha ricreate in Sea of Thieves e come ha studiato gli strumenti e li ha riproposti. Un video molto interessante, breve ma molto carino. E queste musiche in genere ti fanno proprio venire la voglia di giocare a Sea of Thieves, perché il suonarle, in certi momenti, durante una caccia o magari durante il mare calmo o addirittura mentre sta affondando la nave, come citazione da un certo film, sono cose davvero uniche e straordinarie. In più, un'altra cosa che amo particolarmente sono le ambientazioni e il ciclo giorno-notte, perché durante il gioco vi capiterà molte volte di scorgere un tramonto, un'alba, l'aurora boreale e tantissimi colori, perché ogni ora della giornata, che è scandita da un orologio che potete tranquillamente vedere in gioco come fosse una bussola, e tra l'altro è pieno di bellissimi strumenti, sia octaves che si possono utilizzare al di là di quelli musicali. Durante la giornata ci saranno tantissimi tipi di luce diversa e molte volte in Sea of Thieves capiterà che vi fermiate con la barca, con la nave, a guardare un tramonto, a guardare un'alba e a perdervi semplicemente nell'ambiente. In più la nebbia e la pioggia, il temporale, sono climi estremamente belli. La nebbia in particolar modo io la amo già, infatti sono molto atipico in questo, nella vita reale. Sulla nave, mentre navighi, è ancora più bello, perché schiantarsi su uno scoglio oppure riuscire a deviare all'ultimo quando ti si para davanti perché non vedi a un metro da te è una cosa davvero davvero bella, davvero divertente. Altra cosa che apprezzo di Sea of Thieves, forse la cosa più importante in generale al di là del mio gusto, è che Sea of Thieves è considerato uno slow game. Nonostante sia un gas, è molto diverso da tutti i game as a service in circolazione al momento. Perché in genere il gas è un gioco che ti obbliga essenzialmente a tornare ogni singolo giorno in gioco, a fare il login, a cercare di potenziarti, di comprare nuove armature, armi, oggetti, qualunque cosa che possa potenziare il tuo personaggio per farlo rimanere al passo con gli altri. Perché se smetti di giocare sei essenzialmente rovinato. E quando smetti di giocare cosa fai? Bene, paghi con dei soldi veri le microtransazioni per tornare in pari. Cosa deleteria dei gas. Sea of Thieves, sebbene sia un gas, non funziona in questo modo, semplicemente per un motivo. Perché Rare ha deciso che ogni personaggio giocante avrà sempre le stesse capacità e possibilità di un altro personaggio giocante. Se io oggi gioco per 3 mesi e poi smetto e ritorno dopo 6 mesi, io sarò allo stesso livello di un giocatore che ha continuato a giocare per 9 mesi. Perché questo? Perché all'interno del gioco ci sono 3 navi, ci sono un sacco di abbellimenti per le navi, cambi cannoni, puoi fare diverse modifiche, modifichi anche il personaggio, quindi con il vestiario, gli indumenti, le armi che sono centinaia, ma tutte queste cose non hanno bonus, non hanno difesa, non hanno attacco, sono neutre, sono uguali per tutti, fanno lo stesso danno per tutti, avete tutti la stessa difesa e le navi fanno tutti lo stesso danno, a prescindere che sia il cannone di uno sloop o il cannone di un galeone. E questa cosa è bellissima, ed è quello che permette a Rare di essere un gas, ma uno slow game. Io posso tranquillamente smettere di giocare e riprendere dopo 6 mesi, e l'unica cosa che sarà cambiata è che avrò magari decine e decine di cose nuove da fare. Ma anche in questo caso non sentirai mai il peso di doverle fare queste cose, perché nulla in Sea of Thieves è necessario. Che tu faccia le missioni o stia al passo coi tempi, con le reputazioni e i nuovi trofei o onorificenze che si possono guadagnare, è totalmente indifferente ai fini del gioco, perché un'altra di quelle cose appunto che amo di Sea of Thieves è la libera scelta di poter fare quello che si vuole all'interno del gioco. Che tu voglia stare al passo coi tempi, recuperare tutto quello che si può fare, fare ogni singola missione, o il contrario, non cambierà assolutamente nulla. Il divertimento rimarrà lo stesso, tu potrai loggare e giocare quando vuoi e non avere alcun limite. E questo secondo me dovrebbe essere il fulcro, il principio di qualunque gioco, la libertà senza la sofferenza, cioè senza il sentire l'obbligo di fare qualcosa, di dover giocare per forza. Uno deve giocare solo quando ha voglia di farlo e può divertirsi. E Sea of Thieves questo te lo permette, ed è forse uno degli unici giochi al momento che ti permette proprio questo. Ad ogni modo avrete capito che nonostante Sea of Thieves abbia degli obiettivi in gioco, lo scopo principale è semplicemente divertirsi. Puoi fare tantissime cose all'interno del gioco, dal momento che Sea of Thieves è un gas, sì, ma è anche un sandbox. Per chi non conoscesse il termine, il sandbox è quel reticolo di gioco in cui generalmente in America i bambini vanno a giocare nei parchi, pieno di sabbia, recintato, e in cui si può fare essenzialmente quello che si vuole. E la stessa cosa si riproduce appunto in un videogioco sandbox. All'interno di quell'area, di quel mondo, si può fare bene o male quello che si vuole. Ad ogni modo, questa è una definizione piuttosto raffazzonata, vi lascio in descrizione un link che vi possa spiegare bene cosa sia un sandbox. Appunto, essendo un gioco di questo genere, lo scopo principale è il divertirsi, proprio come un bambino. E in generale Sea of Thieves, per quanto lo possa sembrare, non è realistico, al di là della grafica, ma proprio anche come fisica e tante cose, ma in generale non ci si accorge che non lo sia. Non si percepisce questa cosa. Ad esempio ci sono giochi che puntano al realismo e noti che qualcosa va storta e ti dà davvero fastidio perché ti aspetti qualità. In Sea of Thieves questo non accade, perché sai che cosa hai davanti e tutte quelle cose che non sono realistiche in realtà ti fanno divertire tantissimo. Questo è un punto sicuramente a favore. Però appunto, di questi obiettivi, cosa si può fare in gioco? Cos'è che puoi fare quando giochi a Sea of Thieves? Si possono fare diverse cose, come assaltare fortini di scheletri, ad esempio, fare missioni delle compagnie di commercio di cui parlerò tra poco, affondare navi di pirati e navi di scheletri, oppure andare a caccia di megalodonti e kraken, e tantissime altre cose in realtà che si sono aggiunte negli ultimi mesi. Ma parliamo appunto delle compagnie di commercio, che sono tre, più due che si sono aggiunte con l'anniversary update ad aprile. Le prime tre sono i cercatori o cacciatori d'oro, l'ordine delle anime e l'alleanza del mercante. I cacciatori d'oro si spiegano da soli, si trovano in ogni avamposto, in questo avamposto c'è una tenda, sotto la tenda c'è il cacciatore d'oro, patito d'oro, che ti manderà in giro per le isole a scavare per trovare dei forzieri. Come? Ti dà una pergamena, dove sono scritti alcuni dettagli, una sorta di mappa del tesoro però scritta, che ti possa indicare dove potrai andare a scavare questo tesoro, ad esempio parlandoti di una grotta oppure della luce lunare, indicandoti l'est o l'ovest e cose di questo tipo. Oppure ci sarà proprio una vera mappa del tesoro, in questo caso che può darti sempre il cacciatore d'oro, dove essenzialmente sarà disegnata un'isola. E tu dovrai andare sull'isola e in base alle X che sono poste nel disegno della mappa dovrai scavare e quindi anche lì dovrai orientarti in base alle tue conoscenze. Poi parliamo appunto dell'ordine delle anime, che secondo me è la compagnia più interessante. L'ordine delle anime ti chiede essenzialmente di uccidere degli scheletri e recuperare il loro teschio, portarlo da loro e ricevere una ricompensa. Che cosa sono gli scheletri in Sea of Thieves? Sono ex pirati essenzialmente passati al lato oscuro. E perché all'ordine delle anime serve il loro teschio? Essenzialmente perché tramite la magia possono, e un calderone molto enfatico da vedere, possono riuscire a tirare fuori i pensieri e gli ultimi ricordi dello scheletro. Anzi, non solo gli ultimi ricordi, ma persino i ricordi di quando ancora erano pirati. E questo chiaramente, vedete, è molto utile perché possono sapere dove hanno nascosto i tesori prima di passare ad essere uno scheletro. E, tratti questi pensieri e capito dov'è il tesoro, l'Ordine delle Anime vende l'informazione ai cacciatori d'oro di modo che poi loro lo vendono a noi, che possiamo andare a recuperarlo. Ordine davvero interessante per quanto mi riguarda. In più si arriva alla fine, l'ultimo ordine che è anche quello più bistrattato, che è l'Alleanza del Mercante. In realtà, per quanto mi riguarda, è un ordine davvero divertente ed è molto utile per quelle giornate in cui non hai voglia di faticare e ti va semplicemente di veleggiare come fossi un mercantile in mezzo al mare, alla ricerca di cosa. Beh, essenzialmente si possono fare due principali cose nei mercantili, nei viaggi del mercante. Consegnare merci da un avamposto all'altro, perché essenzialmente l'Alleanza del Mercante funziona come rifornimento degli avamposti, oppure andare alla ricerca e alla caccia di animali. Nel primo caso, per quanto riguarda le consegne, dovrai consegnare da un avamposto all'altro o da una persona all'altra, perché potresti andare anche in delle isole, principalmente sete esotiche, piante e bottiglie di rum. Per quanto riguarda invece la caccia, è molto divertente perché dovrai andare a catturare dei maiali, delle galline e dei serpenti variopinti, tutti di colore diverso e con un guadagno diverso a seconda di cosa porti, come se fossero appunto degli animali esotici rari, catturarli, eventualmente puoi anche cuocerli da adesso, e riportarli all'avamposto dalla persona che ti viene indicata nella mappa. Queste, sebbene dovrebbero essere comunque approfondite, sono le tre principali compagnie di commercio di Sea of Thieves. Poi questo aprile, grazie all'anniversary update, sono state aggiunte altre due compagnie, la chiamata del cacciatore e l'arena dei lupi di mare. La prima è una cosa molto, molto divertente, sembra banalissima, ma farla all'interno di Sea of Thieves è qualcosa di unico. Essenzialmente è un gioco di pesca, cioè Merrick ha una famiglia, Merrick è questo cacciatore che ha perso un occhio, un braccio e una gamba, mangiati dal megalodonte, e che si è ritirato su delle chiatte in mezzo al mare con la sua famiglia, ma tutti separati, ognuno in una chiatta diversa perché si tollerano molto poco e potrai spesso leggere delle discussioni in cui la moglie si lamenta di Merrick e viceversa. Comunque si sono isolati in queste chiatte a fare i pescatori e a rifornire gli avamposti di cibo. Quello che ti devi fare è andare in giro in mezzo al mare a pescare centinaia di varietà diverse di pesce, poi puoi mangiarli per te stesso, riportarli crudi oppure cucinarli e avere dei guadagni chiaramente. Sembra una cosa noiosa, ma caspita, è divertentissima e consiglio a tutti i giocatori di provarla. Mentre l'arena dei lupi di mare è un'arena che è visibile all'interno del gioco, ma che ci si può entrare solo prima di entrare di fare il login in game. Puoi scegliere se entrare nel mare di Sea of Thieves oppure di entrare direttamente nell'arena, ed è fatta per il PvP. Qualcosa che a me non interessa, è comunque molto bella ed è bello il modo in cui è stata creata, il fatto che ci siano dei galeoni che si scontrino in mezzo al mare e abbiano dei compiti da eseguire durante la battaglia, eccetera, 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 ma è stata essenzialmente creata per far sì che chi gioca a Sea of Thieves PvE, quindi tranquillamente in mezzo al mare, non venisse perennemente disturbato da navi di altri giocatori che volevano solo combattere. Questo fa sì che chi vuole giocare adesso in PvE entra in Sea of Thieves ed è molto più tranquillo, chi vuole fare PvP per lo più andrà nell'arena dei lupi di mare. Bisogna anche dire che comunque in Sea of Thieves si è piuttosto tranquilli, perché ogni volta che si fa il login si entra in un server, ce ne sono miliardi di server, e in questo server ci possono essere massimo 6 navi, quindi massimo 24 giocatori, ma in genere ce ne sono una decina. Questo fa sì che se sei fortunato potresti anche non incontrare nessuno in quella tua ora o due di gioco dentro a quel server lì, a seconda delle isole in cui giri e la conoscenza che hai delle mappe di gioco e di come sai anche nasconderti rispetto alla vista dell'altro giocatore. Quindi comunque, per quanto riguarda solo il mio gusto personale, l'arena è una bella cosa perché fa sì che quei giocatori leggermente tossici vadano a giocare per conto loro in un altro server e non disturbino chi vuole semplicemente fare il pirata in Sea of Thieves con tutte le disponibilità che il gioco ti dà. Altra cosa che l'anniversary update ha aggiunto, come accennavo prima, è proprio la cucina. Difatti adesso in ogni nave, nella sentina, c'è una sezione per cucinare, una piccola porzione, e difatti adesso ogni ciurma ha sempre un giocatore che si occupa di pescare e di cucinare, magari anche a turno, e che possa rifornire appunto di cibo i giocatori. Piccola cosa, ma che fa sentire sempre di più il realismo all'interno di questo gioco. E parlando di realismo, hanno anche aggiunto una distruzione migliorata delle navi. C'era già prima in realtà, nel senso che comunque già le navi venivano distrutte e affondavano, ma adesso se ti colpiscono il timone o l'argano o l'albero maestro vengono letteralmente distrutti e collano a picco insieme alla nave. Chiaramente possono essere riparati, ma resta una cosa piuttosto difficile nel momento in cui si gioca in due o da soli, cosa che sconsiglio sempre. E in generale hanno sicuramente aumentato la difficoltà dei combattimenti navali. Quantomeno però hanno anche reso più realistico tutto quello che accade nel mare di Sea of Thieves. L'ultima cosa aggiunta tramite l'anniversary update in Sea of Thieves, e probabilmente la più importante in realtà, sono proprio le Telltales. Sono le storie che vengono raccontate da pirati e leggende del passato. Una cosa di cui ci si lamentava molto, che l'utenza discuteva fin dall'inizio, era la mancanza di una storyline, una storia, una campagna, qualcosa che potesse esulare dal semplice sandbox e il divertimento generico. E le Telltales vanno a coprire proprio questo parametro. Sono una serie di missioni, se non sbaglio 9, 8, 9, che ti faranno girare per tutti i mari, tutte le isole, alla scoperta di questa storia che ti verrà narrata tramite vari NPC, vari personaggi e che tu dovrai risolvere tramite enigmi sempre più belli e completamente diversi dai precedenti. Addirittura c'è una missione in cui dovrai, in base ai disegni di una bambina, che attualmente invece è locandiera, avrà 30 anni, ma che ci parla del suo ricordo di quando era piccola, che aveva origliato nella taverna del padre una storia, l'aveva disegnata, e noi in base a quella storia dobbiamo cercare il tesoro che veniva narrato appunto in quel racconto, in quella leggenda. Quindi cose molto molto belle che ti porteranno anche a dover indovinare enigmi, risolvere enigmi. Ci saranno indovinelli e tantissime cose all'Indiana Jones, quindi magari una grotta che si chiude all'improvviso e l'acqua inizia a salire, tu devi scoprire come uscire, magari con una sequenza che va accesa di fuochi, via dicendo. Qualcosa davvero divertente che ti occuperà intere serate, decine di ore, e che è gratuita anche quella. Quindi si può dire in generale che l'Anniversary Update ha accontentato i fan ed è qualcosa di davvero divertente da giocare tutti insieme. Chiuso il discorso compagnie di commercio, che sicuramente grazie al fatto che Sea of Thieves e un gas aumenteranno nel tempo, come cambieranno tantissime cose, mesi dopo mesi sicuramente verranno aggiunti nuovi mostri, nuovi scheletri, nuove mappe, nuove missioni e via dicendo, parliamo un attimo delle principali aree che sono adesso presenti in Sea of Thieves. Ce ne sono tre, più una aggiunta lo scorso anno, a dimostrare come verranno sempre aggiunte delle nuove. Sono le Shores of Plenty, le Wilds, le Ancient Isles e le Devil's Roar. In generale tutti i nomi in Sea of Thieves sono in inglese, tranne qualcuno. Non è una cosa che apprezzo particolarmente, ma è molto utile perché, essendo che la community è prettamente inglese, per comunicare è una cosa necessaria. Le Shores of Plenty sono essenzialmente un luogo paradisiaco, molto colorato, molto blu, molto caraibico, cieli limpidi di un blu accesissimo. Le Wilds invece sono appunto selvagge, hanno un mare molto più mosso e con tonalità più scure, e uguale anche il cielo. Le Ancient Isles invece sono quelle un pochino più anonime in genere, hanno un mare molto blu, molto profondo, e non c'è nessuna cosa in particolare da denotare. Poi si arriva alle Devil's Roar, che sono le ultime aggiunte, che sono permeate da vulcani in eruzione. Persino l'avamposto, e ce n'è solo uno a complicare le cose, può eruttare nel momento in cui sei dentro. Non chiedetemi come facciano a sopravvivere gli isolani dell'avamposto, ma in qualche modo si saranno abituati alla lava e alla cenere. Anche il mare ribolle, il cielo è grigio ed è piuttosto evocativo come luogo da visitare. Per ora comunque le principali aree sono queste, e in futuro ne verranno aggiunte, e si spera sinceramente che si aggiunga anche qualcosa legata ai ghiacci, alla neve, ai poli. Cambiando tematica, naturalmente riguardo al Sea of Thieves, non può mancare un discorso sulle microtransazioni. Perché giustamente ve lo chiederete anche voi, è un gas, le avrà o non le avrà? In realtà non ce le ha, come non ha nessun costo aggiuntivo, nessuna espansione DLC, niente di quello che è stato aggiunto è stato pagato. Questa è una cosa bellissima che solo Microsoft si può permettere, perché essendo Sea of Thieves di Rare, ma sotto Microsoft Studios, può permettersi di produrre grazie ai soldi dell'azienda principale. E chiaramente grazie ai soldi del Game Pass e anche del singolo titolo, ma se si fosse sotto un'altra azienda, sotto un altro publisher, questo non sarebbe possibile probabilmente. Eppure le microtransazioni arriveranno lo stesso, e credo che sia accaduta una cosa unica nel mondo videoludico, nel panorama videoludico, perché è l'utenza a richiederle, è l'utenza tramite i forum ad aver richiesto le microtransazioni, perché amano così tanto il gioco che vorrebbero vederlo crescere, e vorrebbero novità, e credono e sono consapevoli, giustamente, che se Rare non ha entrate non potrà mai migliorare il gioco, e quindi hanno richiesto ad alta voce microtransazioni semplici, cosmetiche, che non diano in alcun modo problemi nell'equilibrio del gioco, e che magari riguardino ad esempio i pet, cosa che sicuramente sarà aggiunta nei prossimi mesi. Verranno aggiunti degli animali che possono essere tenuti nella nave, che innanzitutto saranno alcuni gratis, ma poi successivamente, se uno vuole un pet di un altro colore magari o di un'altra specie animale, potrà comprarselo. Ad esempio, sono sicuro che usciranno pappagalli e scimmie, ma ipotizzo che nello store ci potranno essere anche gatti, granchi e chissà cos'altro, e cambieranno sicuramente anche i colori per quanto mi riguarda. Questa è una cosa bellissima, perché non è mai accaduto che l'utenza videoludica scegliesse di pagare qualcosa quando non gli veniva nemmeno richiesto. E questo fa capire in generale l'importanza di Sea of Thieves nel panorama videoludico e come gioco in sé. Tutto questo poi accade per un semplice motivo, perché Rare è una delle poche aziende che si cura davvero del gioco che porta avanti. È una cosa che chiaramente dovrebbero fare tutte le aziende che si occupano di giochi game as a service, ma Rare è su un altro livello. Difatti esiste un forum di Sea of Thieves dove gli sviluppatori commentano e sono attivi all'interno, che ascoltano tantissimo la community. Difatti almeno metà delle cose che oggi vediamo nel gioco sono state chieste dai fan durante l'anno e Rare le ha eseguite essenzialmente. C'è una sezione dove si possono richiedere modifiche e aggiunte, cose che si vorrebbero fare. Ed è una cosa estremamente bella. È il primo forum di videogiochi da anni a cui partecipo attivamente, perché la trovo una cosa davvero ben fatta e davvero utile per il mondo videoludico e per il giocatore. In generale poi c'è anche il forum degli insider, altra cosa bellissima. Esiste una seconda piattaforma di gioco, un secondo Sea of Thieves, che si chiama Sea of Thieves Insider. Ti puoi registrare, puoi farne parte, e praticamente con 3-6 mesi d'anticipo testi tutte le novità che arriveranno nei successivi mesi su Sea of Thieves. Io infatti sono insider dall'inizio, e quello che è uscito tramite l'anniversary update lo conoscevo già da 2 mesi, e avevo dato consigli, commenti, eccetera eccetera eccetera. Chiaramente è in inglese, ma come ho già detto prima, è necessario oggi quantomeno saperlo scrivere e leggere. Non dico parlare perché non siamo fluenti, visto che non abbiamo molte occasioni per parlarlo, ma almeno il leggerlo e il comprenderlo è necessario. Questo fa sì che tramite il forum principale e l'insider, Rare abbia la possibilità di ascoltare la community in una maniera unica. Ed è la cosa che mi fa continuare a giocare a Sea of Thieves, perché ho a grandi promesse per il futuro, e io mi fido molto di quello che sta accadendo, perché vedo che è una delle cose più pulite, più limpide e meglio fatte degli ultimi anni nel panorama videoludico. Ora, per concludere l'episodio, vi lascio un ultimo consiglio che credo sia importantissimo per chiunque voglia iniziare a giocare a Sea of Thieves: non giocate mai in single player, non giocate mai da soli. Perché da gioco che probabilmente è uno dei migliori degli ultimi anni, dei più divertenti, dei più belli, può facilmente diventare il gioco più brutto che avete mai giocato in vita vostra. Non voglio dire che non ci siano giocatori single player, ci sono, ma spesso sono veterani che vogliono provare qualcosa di nuovo, vogliono andare su una barchetta da soli o su una barca remi con un barile di esplosivo e far saltare in aria qualcosa, essenzialmente, quindi qualcosa di stealth. Ma in generale Sea of Thieves dà il meglio di sé non in 2, non in 3, ma in 4 giocatori. Il massimo è 4, chiaramente, ma più siete meglio è, anche facendo magari alleanze, server da 12 giocatori. Lì Sea of Thieves diventa qualcosa di davvero bello, con qualcuno che sta di vedetta, qualcuno ai cannoni, qualcuno che cucina, qualcuno che toglie l'acqua durante la tempesta o quando qualche cannone ha bucato la carena, lo scafo, qualcuno che sta al timone, qualcuno alle vele e via dicendo. Giocate insieme, ruolate, datevi dei ruoli, createvi delle storie. Difatti, secondo me Sea of Thieves è perfetto per chiunque voglia scrivere un racconto di pirati o voglia scrivere magari gioca di ruolo e vuole scrivere una campagna. Fatevi qualche serata in Sea of Thieves e avrete decine di cose da raccontare in maniera incredibile. Quindi mi raccomando, consiglio importantissimo, cercate amici con cui giocare. Io eventualmente posso anche lasciarvi la mia gamer tag, essendo che Sea of Thieves è in platform, cross platform, si può giocare sia da Xbox che da PC senza problemi, quindi se qualcuno volesse provarlo io sono anche disponibile a fargli da cicerone dei mari. Detto questo, direi che l'episodio è terminato. Un episodio lunghissimo, più del doppio dei precedenti, ma come vi ho detto era una prova, è stata una prova, il parlare a braccio per me non è facile, volevo vedere cosa sarebbe uscito e quindi probabilmente potrebbe anche non piacervi, farvi addirittura schifo. Io comunque sono soddisfatto perché il percorso, questi 30 minuti di dialogo mi hanno fatto già capire certe cose. E come sempre fatemi sapere cosa ne pensate, criticate tranquillamente, anzi è meglio, fatemi sapere se preferite un episodio scriptato, quindi di più breve durata e più conciso, oppure anche a braccio come in questo caso, magari anche alternati a seconda delle tematiche e dell'importanza. Come sempre vi ricordo che mi potete trovare su tutte le piattaforme audio, Spotify, Spreaker, Anchor e tante altre, e che da oggi potrete trovarmi anche su YouTube nel canale di Respawn. Chiaramente in descrizione, a prescindere da dove state guardando, ci sarà anche il link a YouTube. In generale vi ricordo anche che se l'episodio invece vi è piaciuto, lasciate pure un mi piace e condividetelo sui social. Questo podcast esce ogni settimana di martedì alle ore 15. Grazie a tutti per l'ascolto e al prossimo Respawn!